Eccoci.
Italia sotto inchiesta.
Sì, siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto inchiesta. Nella prima parte, questa è la seconda parte, nella prima parte abbiamo parlato di sanzioni alla Siria. Ieri ce n'aveva parlato Giacomo Galeazzi, l'aveva lanciato per prima questa cosa, perché bisogna aiutare questi paesi, Turchia e Siria, sconvolti dal terremoto. E per quanto riguarda la Siria, ieri lui aveva accennato, durante l'intervista, l'avevamo intervistato ieri, la possibilità, la richiesta di revocare le sanzioni alla Siria. Allora io, preso al volo, oggi è tornato con noi Giacomo Galeazzi, giornalista del quotidiano La Stampa, grandi, lui è molto forte su molti temi, anche sulle inchieste, sulla denuncia, tra l'altro è vaticanista, insomma, va bene, ci siamo capiti, fortissimo. E io sono tornata su questa cosa, visto che oggi si parla molto di aiuti, e ho chiesto a Pasquale De Sena, ordinario di diritto internazionale, presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale, cosa dice il diritto internazionale. Si possono revocare le sanzioni? Chi decide in un momento di emergenza come queste? Chi decide a chi dare e non dare gli aiuti? Allora, e ne abbiamo parlato un bel po' di questo. E poi elezione dei presidenti di regione, domenica, Lazio, Lombardia, delle elezioni molto forti dal punto di vista del significato politico, un po' tutta l'Italia ne risentirà in positivo e in negativo, non mi permetto di dare dei giudizi. Cosa significa? Domani ci torno su questo tema, cioè noi votiamo una persona e questa persona cosa è tenuta a fare? Entrare nella nostra vita? Sanità? Giustizia? Oppure no? Nella nostra casa, nella nostra salute, appunto. E se non lo fa? Noi possiamo revocare questo incarico? Non c'è un mid term come in America? Ne abbiamo già iniziato a parlare, domani ancora. E adesso Italia sotto inchiesta entra su un tema che abbiamo già affrontato varie volte, ma è importante perché forse domani succederà qualcosa. E parlo delle case green, le case di classe energetica che nel 2023 potrebbero o dovrebbero diventare D. Perché noi dovremmo farlo, perché l'Unione Europea l'ha deciso. E domani ci dovrebbe essere il voto. È previsto per domani il voto alla Commissione Industria del Parlamento Europeo alla direttiva dell'Unione Europea sulle, le chiamano performance, ma le classi energetiche, degli edifici, tutti i nostri edifici. Avvocato Giorgio Spaziani Testa, benvenuto.
Grazie, buonasera.
Presidente di Confedilizia, vada, cosa mette sotto inchiesta?
Metto sotto inchiesta il fatto che la Commissione Europea, l'Unione Europea, e domani sarà un primo passaggio importante su questo, pretende qualcosa che a nostro avviso, non è possibile accettare, cioè imporre, obbligare a fare interventi anche pesanti sugli immobili, prima scadenza 2030, seconda scadenza 2033, con l'obiettivo del risparmio energetico, che intendiamoci, a tutti
sacro
piace, per primi i proprietari,
sì,
perché
esatto,
risparmiano soldi, e quindi figuriamoci se non ci piace, ma ci sono diversi ma. Noi crediamo che a certi obiettivi si debba arrivare convincendo, stimolando, incentivando e non
aiutando,
obbligando.
Certo, aiutando anche dal punto di vista economico, perché sono incentivi, sono cambiamenti pesanti. Mi fa un esempio, cioè che cosa significherà riqualificare a livello energetico tutti gli immobili a scopo residenziale, no? Per poi arrivare perché io per esempio vorrei tantissimo farlo, lo farei a mie spese, con un aiuto, quello che c'è per tutti, ma voglio, per esempio, non lo so, no, adesso mi fermo qua, ma voglio dire, ma molti non lo vogliono fare, molti non hanno i soldi per farlo, la si vive un po' come un'imposizione da parte dell'Europa, mi sbaglio, Presidente Spaziani Testa, mi dica, Confedilizia, cosa ne pensi?
Non si sbaglia affatto, ed è il modo per farla odiare questa Europa, però, perché se l'approccio è questo, poi appunto anche cose potenzialmente positive vengono viste come negative, perché per l'appunto imposte. Gli interventi sono i più vari e vanno da quelli più semplici ma comunque costosi, come il classico caso del cambio degli infissi o aumentando di costi il cambio della caldaia perché sia di un certo tipo, di una certa efficienza energetica, fino a cose più pesanti che possono arrivare per le classi superiori, che però sono imminenti come scadenze, anche al famoso e mitico cappotto termico, cioè quel rivestimento esterno,
sì,
dell'immobile,
che arriva o sotto fino alle fondamenta, se non sbaglio, giusto?
Beh sì, e insomma in alcuni casi nei nostri immobili, che spesso sono molto belli, è anche qualcosa che deturpa la loro bellezza.
Certo.
E ciò detto, ripeto...
E c'è anche il fotovoltaico? Cioè quei pannelloni belli
anche
solari,
quello,
che ti fanno andare in giro con la maglietta e spendi 100 euro al mese per avere il caldo fantastico? Mi scusi, avvocato, io lo so che lei mi vorrebbe far cadere la linea, ma io sono affascinata da tutto questo, però attenzione, deve essere una scelta, deve essere una cosa, come ha detto lei, una dolce, praticabile. C'è gente che non ce la fa, non ce la può fare come costi. Cosa
si sarebbe dovuto dire agli stati, volendo essere anche netti come Commissione Europea, come Unione Europea, si sarebbe dovuto dire questo obiettivo, secondo me quello del 2050 emissioni zero è follia, ma questa è una mia opinione. Abbiamo obiettivi di questo tipo, e gli stati provvedano a raggiungerli, e allora gli stati avrebbero potuto decidere come muoversi. Io però aggiungo un elemento, che è bello il risparmio energetico, è bella la riduzione delle emissioni di CO2, ma è bello anche salvarsi la pelle, e quindi in Finlandia o in Svezia non hanno il problema dei terremoti, ma noi abbiamo il problema dei terremoti, quindi a mio avviso, mi consenta di inserire questo elemento, in Italia è più urgente incentivare il miglioramento sismico degli immobili piuttosto che incentivare, che obbligare addirittura all'efficienza.
Presidente, a questo riguardo ha fatto bene a ricordarmelo, io ieri ho creato un gruppo adesso lei si metterà a ridere, ma io ci credo tantissimo, l'ho creato ieri in diretta, mi è venuto in mente e vorrei coinvolgerla. Ci sono già gli ingegneri per quanto riguarda l'edilizia sismica, c'è Giacomo Galeazzi che era con noi ospite, grande, grande volontà. È finito il gruppo e poi ci sono io. Non siamo armatevi e partite.
Inserisco volentieri.
Cioè, facciamo una bella proposta, una bella battaglia per chiedere un aggiornamento per mettere le case in sicurezza adesso, proprio in luce del terremoto di ieri. È d'accordo? Lo facciamo?
Io sono d'accordo sempre con la stessa logica, che è quella che era stata attuata in Italia attraverso il sisma bonus, cioè incentivo a migliorare la staticità e la sicurezza dei nostri immobili.
Allora,
ma se ci obbligano a fare altro, non abbiamo i soldi per incentivare la sicurezza.
Tentiamo di farle tutte e due, comunque prioritario.
Sentiamo.
Forse, sì, lo capisco, prioritario la sicurezza. Prendiamo purtroppo questa brutta notizia del terremoto e mettiamo in sicurezza le nostre case. È d'accordo? Sì. Non so che cosa, che mi stanno facendo dei gesti dalla regia. Io sono molto entusiasta di questo, perché io credo che magari possiamo pensare che nel futuro non succederà mai, non arriverà il terremoto, ma se mai dovesse succedere, come in Giappone, una costruzione sicura dal punto di vista di tutto ciò che è la costruzione o l'aggiornamento dal punto di vista sismico, noi può salvare una vita. Una è già tanto. Mille miliardi. È vero. Dai, allora, da un lato domani le case green, e poi noi continuiamo. Ci sentiamo probabilmente, vediamo di capire che cosa succederà, i tempi, se non lo facciamo che cosa ci succederà, avremo delle sanzioni da pagare, oltre al fatto che la nostra casa varrà meno, purtroppo, dal punto di vista del mercato.
Varrà subito meno perché ci arriva un obbligo che dice che io sono fuori legge. La cosa è evidente, la crisi del mercato.
Domani c'è una riunione, giusto? Ed è molto importante. E vi dico subito che domani Radio Anch'io ne affronterà questo argomento, quindi seguitelo. Poi in giornata ci sarà probabilmente, succederà qualcosa. Presidente, viene domani, torna da noi e ci dice un po' cosa è successo. Giorgio Spaziani Testa?
Volentieri, volentieri, a disposizione.
Allora, case green volentieri. E case sicure per i terremoti. Grazie, è entrato nel grande gruppo, siamo in cinque, grazie. Forse c'è anche Marazzita, grazie. Professor Marazzita, benvenuto, avvocato penalista.
Grazie, buonasera.
Io cerco di mettere tutto un po' in allegria, ma guardate, io... pensate se ce la dovessimo fare a vincere questa battaglia. Io per esempio in passato non è che abbia vinto tante battaglie, ma quelle che ho vinto, signori, sono bellissime, magnifiche, e quindi le facciamo tutti insieme. Vado, basta, perché faccio sempre la fanatica. Benvenuto professor Marazzita, avvocato penalista, docente di diritto costituzionale all'Università di Teramo. Professore, se lei vuole io la metto direttamente nei titoli di testa quando saluto la redazione, perché lei oramai è con noi. Allora, due argomenti che mi piacciono tantissimo e che le propongo, lei me li tradurrà. Cosa dice la Costituzione, cosa dice la legge? Ieri sera, tra l'altro, ci mandavamo un WhatsApp a tutto spiano, io e lei, troppo divertente, durante il Festival di Sanremo. È il nostro modo per entrare a gamba tesa, cosa dice la Costituzione nel Festival di Sanremo. Intanto subito ve lo dico, Benigni, pensate a Benigni, a Sanremo, sulla Costituzione, abbiamo preso due segmenti. Il primo, Amadeus, lui ride perché mio marito si chiama Amadeus, scusate, Amadeus è al quarto mandato. È costituzionale? Benigni.
I costituenti hanno scritto la Costituzione, sapete, ma l'ultima pagina l'hanno lasciata bianca. È una pagina bianca, la più importante, che i nostri padri e le nostre madri costituenti non potevano scrivere perché sapevano che dovevamo scriverla. Presidente, io mi rivolgo a lei perché è un'autorità, sono felice che lei sia qui. Allora, le faccio notare una cosa, lei è al suo secondo mandato, Amadeus è al quarto mandato, aspetti, e ha già prenotato il quinto, ora mi dica lei, è costituzionale? Mi dica lei, non è, ha detto di no il Presidente. Il quinto, ma dico il quinto, attenzione, e già pensa di fare il sesto, il settimo, no. Questo oramai vuole arrivare a quota 100, no. Non si ferma più.
Allora, scusate, ma devo dire che in regia partecipano talmente tanto ai miei entusiasmi, alle mie esagerazioni, li ho confusi e abbiamo mandato già in onda l'inizio del secondo segmento che abbiamo scelto, ma intanto l'avrete capito, mandati ad Amadeus. È uno spunto. Professor Marazzita, che cosa dice la Costituzione per quanto riguarda un mandato a un presidente? Mi dica lei se ci sono altre possibilità, mi dica.
Sì, la rieleggibilità esatto. O rinominabilità delle cariche pubbliche. Allora, in generale non c'è un divieto, in particolare nel caso del Capo dello Stato, sappiamo che Mattarella ha il suo secondo mandato, quindi vuol dire... ed è il secondo presidente che è stato rieletto. La Costituzione quindi non stabilisce un limite, anche se la durata del settennato è importante, quindi diciamo con due settennati si arriva a 15 anni, che è un lasso di tempo molto importante. Però teniamo presente che il nostro Presidente della Repubblica non è un organo che ha poteri esecutivi, come avviene nel caso ad esempio del Presidente degli Stati Uniti, il quale è anche il capo dell'esecutivo, del governo, e non a caso negli Stati Uniti è stata introdotta la regola della non rieleggibilità al secondo mandato, quindi lì 4 più 4 e poi ci si ferma. Nel nostro caso la Costituzione stabilisce la non rieleggibilità per i giudici costituzionali. Il loro mandato è di 9 anni e non sono rieleggibili. Per tutte le cariche politiche no, non vale questa regola, nel senso che spetta al popolo sovrano se ritengono di eleggere e rieleggere un deputato, un senatore, un consigliere comunale o un consigliere regionale anche per tutta la sua vita. Un partito, il Movimento 5 Stelle, ha introdotto, ma come regola diciamo interna della loro associazione, la regola della non rieleggibilità, il limite dei 2 mandati famoso, ma questa però diciamo è un impegno di natura interna e politica che diciamo che ha un significato, ma comunque non rientra nelle regole costituzionali che si applicano a tutti.
Ecco la seconda parte. Io sono rimasta affascinata da tutto questo. Dai contenuti, per carità, non mi soffermo su Benigni, oggi c'è anche un po' di polemica per quanto riguarda Sigfrido Ranucci, seguitela perché è molto interessante con Benigni, è molto, molto interessante. Ma restiamo a Sanremo, Sanremo 2023, Benigni sulla Costituzione. I costituenti hanno lasciato una pagina bianca da scrivere. Mamma, quante cose che scriverei su questa pagina, ma lei, professor Marazzita, lei che... il nostro costituzionalista, poi mi dice che cosa scriverebbe, quale diritto manca o può essere aggiunto alla Costituzione. Benigni.
I costituenti hanno scritto la Costituzione, sapete, ma l'ultima pagina l'hanno lasciata bianca. È una pagina bianca, la più importante, che i nostri padri e le nostre madri costituenti non potevano scrivere perché sapevano che dovevamo scriverla noi, con la nostra vita, vivendola, e sono sicuro che la scriveremo bene. Ci dobbiamo credere fino in fondo. La Costituzione è stata scritta, ma deve essere attuata, bisogna farla vivere. La Costituzione non è solo da leggere, è da amare. Bisogna amarla, e per amarla bisogna leggerla e viverla, sentirla propria, che ci appartiene, che è nostra, farla entrare in vigore ogni giorno. Ora, sì, voi mi potete dire, vabbè, ma è un ideale, è una chimera, è un'illusione, è un sogno, sì, però abbiamo un vantaggio. I nostri padri e le nostre madri costituenti ci hanno tracciato la strada, ci hanno mostrato il cammino, ci hanno fatto vedere la via, hanno fatto tutto loro e a noi hanno lasciato una sola cosa da fare.
Professor Marazzita, mi scusi, adesso le faccio subito la domanda. Ma perché lei, quando l'ha intervisto, sembra un robot, un'intelligenza artificiale, gelido, perfetto, non sbaglia mai, le cambio algido. L'argomento, algido, le cambio l'argomento, non fa un prissè. Ma perché non mi parla con questa passione? Ma lei la ama, ha passione nei confronti della Costituzione.
Moltissima.
Ho un pesce surgelato anche davanti alla Costituzione.
Il ruolo e l'abito è diverso, e questo sicuramente è un limite. No, però devo dire che invece ho apprezzato moltissimo la capacità di Roberto Benigni di esprimere, ma proprio i valori giuridici, cioè è un discorso che meriterebbe di essere ascoltato nelle aule delle università.
Poi tutto a braccio, non leggeva niente.
Lo spirito della Costituzione e questa idea del fatto che la Costituzione rappresenta una visione di una società futura da costruire. Qualcuno scrisse che la nostra Costituzione era una rivoluzione promessa, ed effettivamente nel 48 conteneva delle norme assolutamente rivoluzionarie rispetto alla società dell'epoca, sul piano dei rapporti tra uomo e donna,
si riscalda un pochino,
moltissimo. E questo è vero.
Allora, da questo momento lei sarà come Benigni, grande passionale,
anche con un accento un po' toscano,
quello che vuole, basta meno pesce surgelato, senza offesa, ma molto affettuosamente, perché sa che, insomma, possiamo dirlo, siamo amici, lei non è così, per quello mi permetto di prenderla in giro. Qual è il nuovo diritto che secondo lei si potrebbe protrarre nel futuro, che scriverebbe lei, professor Marazzita, su questa pagina bianca, in due parole?
Allora, intanto voglio ricordare qual è l'ultimo diritto che è stato introdotto in Costituzione, in realtà ci era entrato un po' dalla finestra attraverso l'interpretazione di altre parti della Costituzione, nel 2022 è stata introdotta la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, quindi la tutela dell'ambiente è stata ormai inserita nell'articolo 9 della nostra Costituzione al terzo comma, e questo è un riconoscimento molto importante. Al tempo, nel 48, come dire, non c'era proprio la sensibilità ambientale, quella emerge negli anni 70. Quindi, come dire, questa è una delle righe della pagina bianca a cui si faceva riferimento. Ma io credo la nostra Costituzione, devo dire, che la parte bianca sia attuarla in gran parte. Se dovessi aggiungere o modificare qualcosa, ecco, probabilmente sul piano della disciplina della famiglia, in cui è tutta incentrata sulla, sostanzialmente, la famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, come dire, per la quale io ho il massimo rispetto ed è quella, come dire, che io personalmente pratico, e però non v'è dubbio che occorre adeguare le regole costituzionali ai nuovi modelli di famiglia e di legami, non solo diciamo eterosessuali fra persone.
Grazie, professor Marazzita. E voi che ci state ascoltando, quale quale diritto vi manca nella Costituzione? Quale aggiungereste in quella pagina bianca? Beh, siamo tutti sotto inchiesta. Thank you.